E allora possiamo vedere assieme questa dimensione particolare che lo Spirito Santo sta creando in questi ultimi tempi. La dimensione della lode, la dimensione dell'adorazione. È molto importante questa mattina e questo pomeriggio faremo qualche cosa che può sembrare un po' didattico, ma che ci permette poi di comprendere attraverso poi l'illuminazione dello Spirito Santo questa realtà meravigliosa così come si sta sviluppando in questi ultimi tempi e come d'altronde c'è un'accelerazione nella vita intorno a noi, nelle scoperte, nella scienza, in tutto quello che stiamo guardando. Sembra che negli ultimi 10 anni si sia scoperto, si sia andati più avanti che negli ultimi 100 anni forse di storia dell'umanità. E in qualche modo quello che sta avvenendo in un senso generico in tutta la nostra civiltà sta avvenendo nella stessa maniera, secondo tante profezie bibliche, nel regno spirituale. Stiamo preparandoci a qualche cosa di meraviglioso, e mentre le forze delle tenebre stanno crescendo per preparare l'avvento alla figura dell'anticristo, voi sapete questa figura profetizzata, non è il tema dell'argomento, ma si sta creando un territorio nel senso di un'atmosfera particolare che permetterà l'insediamento di questa figura, di questo regime quasi totalitario nel senso politico, economico, nel senso totale dell'unità, ma nello stesso tempo la Chiesa sta vivendo un momento particolare, nella Chiesa si sta muovendo qualcosa. Leggiamo subito un versetto. In Isaia, al capitolo 43, dice in questa maniera: ecco, io sto per fare una cosa nuova, essa sta per germogliare, non la riconoscerete voi? Sì, io aprirò una strada nel deserto, farò scorrere dei fiumi nella solitudine, le bestie dei campi, gli sciacalli e gli struzzi mi glorificheranno, perché avrò dato dell'acqua al deserto, dei fiumi alla solitudine, per dare da bere al mio popolo, al mio eletto, il popolo che mi sono formato pubblicherà le mie lodi. Il popolo che mi sono formato pubblicherà le mie lodi. Vediamo che tante di queste profezie, senza dubbio, sono riferite ai tempi messianici, cioè a quella meravigliosa opera di redenzione che Gesù avrebbe operato nell'ambito del popolo di Israele, ma non solo nell'ambito del popolo di Israele, nell'ambito di tutta l'umanità. Ma da questa opera di grazia, da questa sorgente di acqua meravigliosa, l'acqua avrebbe cominciato a venire fuori e sarebbe cresciuta fino a una piena restaurazione, fino a un pieno ristoramento. È come qualche cosa che inizia e poi mano a mano cresce, e noi sappiamo che la Chiesa degli ultimi tempi, lo vedremo da tante profezie bibliche, è una Chiesa che sarà ripiena di doni spirituali, è una Chiesa che vivrà la pioggia dell'ultima stagione, è una Chiesa che vivrà la gloria dell'ultima casa, che sarà ancora maggiore della prima casa, profeticamente parlando. Ed è molto importante comprendere che questo sta avvenendo proprio ora. Sono i tempi dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo sta entrando nella scena dell'umanità, non che prima non c'era, ma in una maniera particolare, sta spandendo i suoi doni, sta entrando, e come vedremo i doni, i carismi stessi sono dei segni escatologici, non vi spaventate della parola, cioè sono dei segni che precedono la fine, cioè sono dei segni che annunziano che i tempi di Dio stanno passando all'ultima ora della lancetta, l'ultima ora, e in questo vogliamo comprendere quale chiamata particolare abbiamo ricevuto come popolo di Dio, popolo che Dio si è scelto proprio per pubblicare le sue lodi. E vedremo che la lode è la risposta più bella, l'adorazione è la risposta più vera che possiamo dare a un Dio che ci ha tanto amato e che ha tanto fatto. Ecco perché questa lode e questa adorazione si stanno sviluppando in una maniera più reale in questi ultimi tempi, perché le persone stanno cominciando a comprendere non quello che loro debbono fare per Dio, anzi molti si sono stancati di fare qualcosa per Dio, ma stanno cominciando a comprendere quello che Dio ha già fatto per loro, quel tesoro, quella eredità meravigliosa, quelle ricchezze che l'amore del Padre attraverso Gesù aveva procurato, aveva provveduto per ognuno di noi. Allora, nella misura in cui i nostri occhi si stanno aprendo su questi tesori, allora è facile sviluppare una adorazione, una lode che vengono dal di dentro e non qualche cosa di forzato, non qualche cosa di costretto, ma qualche cosa che nasce proprio dalla consapevolezza dei tesori della grazia di Dio. E io so che nella tua vita, nella mia vita, la lode ha potuto svilupparsi in una maniera reale solamente quando abbiamo cominciato a vedere realmente questa gloria di Dio, questi tesori che erano stati messi in noi vasi di terra. Dicevo, questo è qualcosa di particolare. Ancora un versetto in particolare mi piace leggere in Abacuc, è un nome strano, profeta minore, dice in questa maniera, capitolo 1 verso 5: vedete fra le nazioni, guardate, meravigliatevi e siate stupefatti, perché io sto per fare ai giorni vostri un'opera che voi non credereste se ve la raccontassero. Come dire, qualche cosa, come di quelle cose che quando noi le raccontiamo a qualcuno dice no, ma non è possibile, ma è impossibile. E quello che lo Spirito Santo sta facendo in questi ultimi tempi è qualche cosa del genere, ma in tutti i sensi, non solo nel miracolo dei carismi, in queste miracolose operazioni che vediamo in tutto il mondo svilupparsi là dove c'è fede reale nella potenza di Cristo, ma miracoli di unità, miracoli di persone che per loro natura, per loro carattere, per loro divergenze culturali, mentali, non avrebbero avuto niente a che spartire, si ritrovano insieme, uniti dallo stesso Spirito, si ritrovano a lodare il Signore assieme, barriere crollano, pregiudizi, muri di separazione, e questo è un miracolo grandissimo, è un miracolo che realmente, se uno lo dovesse raccontare, sarebbe poco credibile, ma è quello che stiamo vivendo in questi ultimi tempi, un miracolo di unità, non un'unità perché tutti hanno un lavaggio di cervello, non l'unità di un sistema totalitario, ma l'unità della libertà dello Spirito Santo. E questo è un miracolo, è qualche cosa che veramente non si crederebbe se qualcuno ce la raccontasse, eppure la stiamo vivendo. È qualche cosa come se realizzasse quella profezia meravigliosa sempre in Isaia, mi viene in mente al capitolo 11, dove mette delle figure di animali che in se stesse non hanno molto significato, ma c'è un grosso significato spirituale. È molto bello poter cominciare a penetrare il Vecchio Testamento alla luce di questa simbologia, come se le cose del Vecchio Patto fossero ombra di quelle che dovevano venire. Allora, nella misura in cui realmente conosciamo la realtà, capiamo l'ombra, ma quando non conosciamo la realtà, l'ombra non ci dice molto. Se voi vedete l'ombra che io posso proiettare sul muro, qua non ne proietto, non c'è una fonte di luce, forse vi può fare vedere l'altezza, vi può fare vedere, ma credo che non vi dica molto della persona. E così, ecco, il Vecchio Testamento viene definito ombra di quello che doveva realizzarsi poi nella nuova dimensione, nel nuovo patto. E allora ecco perché spesso consigliamo di leggere prima il Nuovo Testamento, di comprendere, di penetrare quelle realtà spirituali e poi di ritornare a quello di cui queste realtà in realtà sono la sostanza, ritornare all'ombra, cioè a tutte quelle cose che hanno una simbologia meravigliosa, ma che se noi non comprendiamo la realtà, non comprenderemo neanche i simboli di questa realtà. Dicevo, in Isaia al capitolo 11 parla di qualche cosa di miracoloso, parla dei tempi messianici, parla di questo ramo che uscirà dal tronco di Isai, di un rampollo, lo Spirito dell'Eterno riposerà su di lui. Sappiamo che si riferisce a Gesù, Spirito di sapienza, di intelligenza, di consiglio, di forza, E poi al verso 6 dice qualche cosa di particolare: il lupo abiterà con l'agnello. Ma che senso ha, nel senso proprio letterale, di scoprire che il lupo abita con l'agnello? Qua vediamo un grande simbolo, un grande significato di quello che la potenza dell'opera di Cristo comincerà a determinare. Persone, in questo caso simboleggiate da animali, che per natura non avrebbero mai potuto avere niente a che spartire, dicevo poco fa, si troveranno miracolosamente a poter vivere in un'armonia nuova. E non perché il lupo e l'agnello hanno fatto un patto diplomatico, non so, dice io ti faccio questo, tu mi fai questo, non come un accordo teorico, ma come qualche cosa che nasce dall'opera dello Spirito Santo. E il leopardo, dice ancora, giacerà col capretto, il vitello, il giovine leone e il bestiame ingrassato non si sbraneranno, ma staranno assieme, e un bambino li condurrà. E un bambino li condurrà. Cos'è questa realtà se non la espressione che la potenza di Cristo, la semplicità di questa opera che Lui ha fatto, ci conduce a una unità meravigliosa, e un bambino li condurrà. Cioè non ci sarà bisogno di qualcuno che debba tenerli a bada, e qua è molto simbolico, non c'è messo che staranno assieme perché c'è qualcuno che appena il lupo si muove per sbranare l'agnello gli spara subito, no, come un'unità forzata, come qualche cosa di controllato rigidamente, un sistema di polizia tale da impedire tutte le problematiche di delinquenza in tutti i sensi, di aggressione, di violenza. Ma qua dice un bambino li condurrà, cioè artefice di questa situazione sarà qualche cosa che non viene dalla forza umana, ma dalla forza spirituale, da quel bambino che è nato nella tua stalla, da Cristo che è nato in te, verrà questa forza di unità meravigliosa. La vacca ancora pascolerà con l'orsa e i loro piccini giaceranno assieme, e il leone mangerà insieme al bue, e così via. Non si farà, verso 9, né male né guasto su tutto il mio monte santo. E qua comprendiamo questa realtà meravigliosa di dove avviene questa unità. Dove? Sul monte santo. Cioè, e allora qualcuno dice, andiamoci a trasferire su questo monte santo dove c'è la pace, dove perfino gli animali più diversi possono vivere in unità. Ma questo Monte Santo non è una dimensione fisica, abbiamo visto in questi studi, ma è una realtà spirituale, è l'opera che lo Spirito Santo ha fatto in noi e che nella misura in cui la scopriamo ci porta realmente a questo beneficio di pace. Ricordate chi c'era il convegno precedente? Di armonia, di unità nello Spirito. E infatti conclude: poiché la terra sarà ripiena della conoscenza dell'Eterno. Quale terra? Quale terra per ora? Io non credo che la terra, nel senso per ora reale, è ripiena della conoscenza di Dio. Le persone stanno conoscendo un sacco di cose, un sacco di teorie, un sacco anche di stupidaggini che non gli servono, ma la terra, la mia terra, la tua terra, che ha ricevuto la grazia e la gloria di Dio, è ripiena di questa realtà della presenza di Cristo. E questa terra che scopre Cristo in sé, veramente vive questa unità, vive questa armonia nuova. E lo Spirito Santo sta facendo questo, un miracolo che, se lo dovessimo raccontare, nessuno ci crederebbe. Persone di differenti sistemi religiosi, sempre cristianesimo, sto parlando, oh, state attenti, non sto parlando di altri, persone di diverse confessioni, che cominciano a scoprire questa unità meravigliosa di amore in Cristo. Questo è un miracolo che non ci si potrebbe credere se si raccontasse, eppure lo stiamo vivendo. E andiamo proprio al centro di questo studio. In Atti 15, durante il Concilio di Gerusalemme, Giacomo cita una profezia del Vecchio Testamento, mettendola in relazione con l'evangelizzazione dei gentili, cioè del popolo che non era il popolo di Dio, e che parla proprio di qualche cosa che ha a che fare col nostro studio. Verso 14, capitolo 15, verso 14. Fratelli, ascoltatemi. Simone ha narrato come Dio ha in primo luogo visitato i gentili per trarre da questi un popolo per il suo nome, e con questo si accordano le parole dei profeti, siccome è scritto, verso 16, dopo queste cose io tornerò e edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta, e restaurerò le sue rovine e la rimetterò in piedi, affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali è invocato il mio nome cerchino il Signore. Io ritornerò e edificherò di nuovo la tenda di Davide che è caduta. Ma che significa? Che cos'è questa profezia che Giacomo cita come a testimonianza di qualche cosa che sta avvenendo, in particolare nel momento in cui i gentili cominciarono a ricevere il messaggio della salvezza, che, come voi sapete, era solamente appannaggio dei giudei, degli israeliti? Cos'è questo tabernacolo di Davide? Cos'è questa tenda di Davide? Questo è molto importante comprenderlo, perché la restaurazione di questa tenda, di questo tabernacolo, non ha a che fare con qualche cosa di fisico semplicemente, come qualcuno pensa. Probabilmente ci sarà, nell'ottica di Dio, la ricostruzione del Tempio di Gerusalemme, del Tempio che accoglieva, come voi sapete, nel Vecchio Patto, l'arca, cioè la massima, il punto dove la massima presenza di Dio si esprimeva. Forse ci sarà una possibilità che questo venga ricostruito in senso reale, anche se per ora credo che sia occupato da qualche moschea. Però con le tecniche già di costruzione di oggi, con la velocità con cui si può costruire in massi, cioè nel momento in cui questo potesse avvenire, si potrebbe ricostruire il Tempio di Gerusalemme in una maniera reale. Ma questa profezia ha a che fare in maniera particolare, ha una dimensione spirituale che cercheremo di comprendere, perché è quello che lo Spirito Santo sta cercando di ricostruire nella tua vita, nella mia vita, proprio questa dimensione particolare, questa dimensione di comunione, di contatto con Dio, come mai è avvenuto nella storia, tranne all'inizio della manifestazione della Pentecoste 2000 anni fa. Questa opera che sta avvenendo è cominciata sicuramente 2000 anni fa, ma sta andando al culmine. Infatti, da che cosa lo vediamo? Poco fa citavamo questo fatto dei doni spirituali, che sono molto più sviluppati, che sono molto più grandi. Infatti possiamo leggere un attimo in Atti 3, voi ricordate quello che dice Atti 3, parlando di questa situazione particolare degli ultimi tempi. Anzi, due leggiamo, verso 17: avverrà negli ultimi giorni, dice il Dio, che io spanderò del mio spirito su ogni carne, e i vostri figlioli e le vostre figliole profeteranno, e i vostri giovani vedranno delle visioni, e così via, e anche sui miei servi, verso 18, e sulle mie serventi, in quei giorni spanderò del mio spirito e profeteranno. Vero è, questo si cominciò ad attuare in una maniera forte, in una maniera reale, in una maniera chiara all'inizio dell'epoca dello Spirito Santo, della Chiesa, ma vero è che tutto sommato questo spandimento di spirito, allora, seppur grande, non è così grande come dopo un periodo che vogliamo chiamare di oscurantismo, di in cui questo è rimasto un po' così sotto sotto, ora si sta sviluppando in tutto il mondo. Voi non avete idea di come realmente sta avvenendo, forse lo avete, in tutto il mondo, uno spandimento di spirito in una maniera grandissima, su centinaia di migliaia di persone che stanno sperimentando questa realtà della effusione dello Spirito Santo in tutto il mondo, in una maniera sempre più forte, in una maniera sempre più reale. Dicevo, questa manifestazione della potenza di Dio, quindi nella Chiesa primitiva, sicuramente rappresenta l'inizio di questo ristoramento, di questa restaurazione, che però raggiungerà il culmine, cioè la massima espressione proprio prima del ritorno di Gesù. E leggiamo a riguardo Atti 3, come citavo poco fa, verso 19. Questo è Pietro che parla, dopo aver fatto quel miracolo particolare attraverso la potenza dello Spirito Santo, dopo aver annunziato che è per la fede che si ha in lui, cioè in Cristo, che quell'uomo aveva ricevuto perfetta guarigione. Poi al verso 19 dice: ravvedetevi dunque e convertitevi, affinché i vostri peccati siano cancellati, affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di refrigerio, e che Egli vi mandi il Cristo che vi è stato destinato, cioè Gesù. E quindi sottolineiamo questo versetto 21, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose, che il cielo deve tenere accolto. Ma non sta parlando chiaramente della prima venuta, Gesù era già venuto, com'è che doveva mandargli nuovamente il Cristo che era tenuto accolto nel cielo? Sta parlando della seconda venuta, sta accennando simbologicamente a quel ritorno meraviglioso di Gesù, che il cielo terrà accolto fino alla piena restaurazione, cioè nel momento in cui questa potenza della grazia, questa potenza dello Spirito, questa potenza della buona novella sarà conosciuta fino agli estremi confini della terra, allora Gesù ritornerà. Ricordatevi, fino a quando questo Vangelo sarà conosciuto agli estremi, all'estremità della terra. Ed è quello che sta avvenendo. La Bibbia sta essendo tradotta in tantissimi dialetti, in tantissimi idiomi, sta raggiungendo le parti più sperdute della terra, il messaggio della salvezza sta toccando popoli di tutti i generi, di tutti i tipi. Siamo proprio a qualche cosa che sta preparando il ritorno di Cristo. E restaurazione significa ritorno a uno stato originale. Chi ha fatto restaurare dei mobili, cosa significa? Cercare di farli arrivare, di riportarli allo stato originale. Questo che sta avvenendo nella Chiesa di oggi. Attraverso lo Spirito Santo, Dio ci riporta alla origine, ci riporta ai principi spirituali, ci riporta alle realtà spirituali, così come la Chiesa primitiva stava vivendo. Non solo così come, ma, come dicevamo poco fa, in una maniera anzi molto più forte, per cui vivremo, come ho detto, la pioggia dell'ultima stagione, e per cui la gloria dell'ultima casa, dice in Ageo, capitolo 2, verso 9, sarà più grande di quella della prima. Molti sono i segni fisici e spirituali di questo periodo, non possiamo descriverli, non abbiamo molto tempo, ma ne abbiamo citati alcuni: i carismi, questa unità nuova che non è un'unità mentale ma un'unità spirituale, e così via. E quindi, sottolineando questo tabernacolo di Davide, abbiamo detto che questa ricostruzione ci parla di una dimensione di accresciuta comunione, lode, adorazione con Dio. Lo vedremo meglio nei prossimi studi, ma il tutto ha a che fare non con un posto fisico, ma con una dimensione spirituale che tu ed io possiamo vivere in questi tempi particolari. Ricordiamo che Davide costruì questo tabernacolo in un momento particolare per accogliere l'arca, che era il posto dove la presenza di Dio si manifestava più fortemente nel Vecchio Testamento, in un tempo di oscurantismo spirituale, dove l'arca era stata prima conquistata dai Filistei, il popolo di Israele era in una situazione particolarmente difficile, di crisi spirituale, ma poi ci fu la riconquista di questa arca, segno della presenza e della potenza di Dio, e Davide preparò questo posto dove l'arca potesse essere messa, perché poi le persone, perché tutti potessero stare lì, adorare, a lodare, a esprimere questa gratitudine, questa comunione particolare, in un modo che vedremo diverso da quel tipo di lode e adorazione che si svolgeva invece quando l'arca si trovava nel tabernacolo di Mosè. Cercate di tenere presente questi due punti. L'arca, lo descriviamo un attimo, io Volevo fare anche altri luci, ne ho avuto il tempo solamente di farne uno. Non so se voi avete avuto mai la possibilità di vedere, no, questo no, lo mettiamo dopo, l'arca così come era formata. Ma ricordatevi che l'arca del patto, prima della venuta di Gesù, era il punto più importante sulla terra, dove realmente la presenza di Dio si manifestava, non come una visione, non come una rivelazione, ma come l'essenza della potenza del Dio di Israele. Era lì, proprio nell'arca, in quella costruzione, che se voi ricordate era formata in una maniera particolare, era costruita con legno e oro. E questo è molto simbologico della duplice natura di Cristo, vero Dio, oro, ma vero uomo nello stesso tempo. Ed era anzi poi a tre strati, e c'era uno strato di oro, uno strato di legno e uno strato di oro, proprio ancora questo, simbologico della triplice natura, della Trinità meravigliosa. Dicevo, l'arca era il punto sulla terra dove si poteva avere la comunione più grande con Dio nel Vecchio Testamento, rappresentava Gesù, e nel tabernacolo di Mosè, prima che fosse costruita questa tenda di Davide, che noi vogliamo sottolineare, non perché ci interessa l'architettura, ma per capire cosa significa per noi vivere la dimensione di lode che si viveva in questa tenda particolare che era stata edificata da Davide. Ecco perché stiamo citando questo. Non ci interessa fare una descrizione, ma ci interessa capire il significato spirituale per applicarlo alla nostra vita di preghiera, alla nostra vita di lode e di adorazione. Dicevo, questa arca in un primo tempo fu posizionata nel tabernacolo di Mosè, dove, se voi ricordate, c'erano tre parti: c'era il cortile, c'era il luogo santo e c'era il luogo santissimo. C'è una grande simbologia, non possiamo approfondire, ma anche quando l'arca si trovava nel tabernacolo di Mosè c'era la piena espressione di Cristo là, nel senso che nel cortile era simbologico della natura profetica di Gesù. Nel luogo santo era simbologico della natura di sacerdote, e nel luogo santissimo c'era proprio l'espressione della natura di re. Quindi c'era una simbologia molto specifica che non possiamo sottolineare. Ma quello che vogliamo vedere un attimo è il contenuto di quest'arca. Chi di voi si ricorda che cosa conteneva quest'arca? La conteneva, come è scritto in Ebrei 9, 4, 8, tre cose particolari: le tavole della legge, poi la manna e la verga di Aronne, il bastone di Aronne che era fiorito, vi ricordate, nell'episodio dell'Egitto. E questo ha una grande simbologia, un grande significato, lo vogliamo vedere un attimo ancora assieme. Le tavole della legge che esprimono e che esprimevano, esprimono ancora oggi, la santità, Dio è santo, e proprio all'inizio, come desiderio di fare partecipi gli uomini della sua santità, diede la legge proprio per trasmettere, per portare l'uomo alla santità. La legge che è espressione proprio di qualche cosa che ci vuole mettere a parte, ci vuole appartare da quelle forme di trasgressione, di distruzione. E ricordate poi che Gesù stesso in realtà divenne la via della santità dentro di noi, perché questa legge santa che nessuno di noi poteva mettere in pratica, perché le leggi tante volte hanno questa effetto non di farti cambiare, ma anzi di metterti in crisi, ma Gesù, proprio attraverso la sua opera, scrisse le sue leggi sante dentro i nostri cuori. Cercate di collegare, cioè la legge venne messa dentro i nostri cuori nell'opera che Cristo fece, una via santa, meravigliosa, e che non si trova a Gerusalemme, non si trova non so dove, ma la via santa che è stata messa in te. Quindi il contenuto dell'arca è simbologico di Cristo, ma è simbologico anche di quello che Dio ha fatto in me e in te. E leggiamo un versetto solamente in Isaia 35, parla di questa via santa meravigliosa, ancora una volta all'inizio parla di questa bellissima realtà del deserto che si rallegra e della solitudine che comincia a gioire. E poi parla della opera di Gesù che al verso 5 aprirà gli occhi dei ciechi, sturerà gli orecchi dei sordi, farà saltare lo zoppo come un cervo e farà cantare la lingua del muto con una gioia meravigliosa, perché le acque sgorgeranno nel deserto e dei torrenti di solitudine, dei torrenti nella solitudine, e il miraggio diventerà un lago. Che bella questa espressione, il miraggio diventerà un lago. Quanti miraggi nella nostra vita, nella tua vita, ma questi miraggi Dio li sta trasformando in realtà, in realtà. Quello che hai sempre desiderato, la potenza dello Spirito Santo l'ha messa dentro di te. Ecco perché i miraggi diventeranno una realtà. E il suolo assetato, un luogo di sorgenti d'acqua. E poi, guardate un poco, qui. Dov'è questo qui? Ci andiamo tutti. Qui sarà una strada maestra, una via che sarà chiamata santa. Nessuno impuro vi passerà. Allora qualcuno dice, allora nessuno di noi può passare. Ma voi sapete che è l'opera di Cristo che ci ha resi puri, è l'opera della sua redenzione, è il suo sacrificio che ci ha purificati, che ci ha resi giusti al cospetto di Dio, non per una giustizia nostra, ma per il dono della giustizia. Essa sarà per quelli soltanto, quelli che la seguiranno. Però, guardate, questo mi consola, anche gli insensati non potranno smarrirvisi, cioè anche le persone più stupide, anche le persone più deboli, anche le persone più strane non potranno smarrirvisi, cioè è una strada dove non ci sono bisogno di tante indicazioni all'esterno. Sembra che oggi ci sono 10.000 strade e non si riesce a capire. Ma Dio ha messo questa strada della sua santità. Le tavole della legge, espressione della santità, nell'arca, ma le tavole della legge, espressione della santità, dentro la tua vita. Una strada dove puoi non perderti, una strada dove non hai bisogno sempre di chiedere all'esterno, ma dove dentro di te c'è questa via meravigliosa e bisogna realmente scoprire che ci possiamo camminare, ci possiamo andare, possiamo lasciare che lo Spirito Santo ce la faccia scoprire. E quindi anche gli insensati non potranno smarrirvisi, e in quella via non ci saranno leoni. Ma come potrebbe dire qualcuno? Come? Leone tante volte è simbolo del leon ruggente che cerca chi possa divorare. Dice, ma come, nella mia vita non ci sono, altro che non ci sono leoni. Ma là sta parlando di quell'opera che Dio ha fatto in noi. Ricordatelo sempre, c'è un territorio santo, c'è un territorio off limits per il diavolo nella nostra vita, c'è un territorio meraviglioso spirituale, interno, dove c'è incontrastata la presenza di Dio, e là non ci sono leoni. Il diavolo non può entrare in quella parte. Purtroppo lui tante volte scorazza nella nostra mente, perché quello è ancora un territorio libero, scorazza nel nostro corpo con le sue infermità, con le sue distruzioni, ma c'è una parte della santità di Dio dentro di noi dove lui non scorazza. Ed è molto importante quello che sto dicendo, perché se voi non scoprite questa parte di voi stessi, non scoprirete neanche la vera lode, perché la vera lode origina da questa dimensione, da questa parte dove già la libertà è reale, da dove non c'è il diavolo che ti disturba. Ecco, c'ha un grande significato, una grande importanza capire questa parte, questa opera che Dio ha fatto in noi, perché è da lì poi che la vera lode, dal nostro spirito che è già santificato, dal nostro spirito che è già libero, dal nostro spirito che è già giusto, che viene fuori la lode che poi coinvolgerà le nostre emozioni, i nostri pensieri, la nostra mente e poi anche il nostro corpo nella espressione di tutto l'essere nostro, spirito, anima e corpo. Ma se non c'è questa consapevolezza prima di questa dimensione interiore di libertà, di questa strada dove non ci sono leoni e dove nessuna bestia feroce vi metterà piede, alleluia, nessuna bestia feroce. Tante volte i nostri pensieri sono delle bestie feroci, non le dobbiamo vedere all'esterno, che veramente vogliono distruggerci, ma c'è una dimensione dentro di te, come c'era questa dimensione della legge di Dio nell'arca, dove non ci sono bestie feroci. Nessuna bestia feroce vi metterà a piede o vi apparirà, ma vi cammineranno i redenti e i riscattati dall'Eterno torneranno, verranno a Sion con canti di gioia. Alleluia! E questo è quello che lo Spirito Santo sta determinando. Ma se non ti accorgi di questa libertà, altro che canti di gioia, farai dei canti di lamentazione, dei canti funerei, se non ti accorgi di questa via santa che lo Spirito Santo ha messo dentro di te, non potrai tornare a Sion cantando. Un'allegrezza eterna, conclude, coronerà il loro capo. Otterranno gioia e letizia e il dolore e il gemito fuggiranno. Alleluia! Però, com'è possibile questo? Qua c'è un principio meraviglioso che ci fa comprendere la potenza della lode. Mentre stiamo vivendo questa dimensione della santità che Dio ha messo in noi, mentre stiamo esprimendo questa libertà gloriosa, mentre stiamo scoprendo questo terreno dove non ci sono bestie feroci e mentre stiamo cantando di gioia andando verso Sion, e non significa che andiamo in una montagna di Sion, anche questo ha un significato spirituale, ma verso questa dimensione meravigliosa, allora succederà qualcosa di incredibile. Il gemito e il dolore fuggiranno. E da dove devono fuggire? Devono fuggire dalle nostre emozioni, dalle nostre paure, da tutte le parti della nostra vita che ancora sono segnate da tanti traumi. Qui ha a che fare con una guarigione interiore meravigliosa che cominceremo a sperimentare entrando in una maniera reale nella lode. Ma non voglio divagare, voglio concludere velocemente parlando ancora che la seconda realtà che era contenuta nell'arca era la manna. Voi sapete che la manna è espressione di un cibo che viene dall'alto, della parola di Dio, della parola di Dio. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca del Padre. La manna, espressione di questa parola meravigliosa che negli ultimi tempi sarà scoperta in una maniera molto più grande, ed è quello che stiamo vivendo oggi. Oggi stiamo prendendo in mano le Bibbie di più, oggi stiamo scoprendo questa meravigliosa realtà della parola di Dio, questo tesoro nascosto. E questo ancora una volta simbologicamente sta avvenendo nel sesto giorno. Ricordate che nel sesto giorno Dio aveva detto: raccogliete una doppia porzione di manna, ve lo ricordate? Nel sesto giorno una doppia porzione di manna, e noi siamo nel sesto giorno di Dio, non nel sesto, ricordate che per Dio un giorno sono come mille anni, ma nel sesto giorno di Dio sta avvenendo questa realtà meravigliosa, cioè della conoscenza della parola di Dio in una maniera ancora più grande, questo sesto giorno che precede il ritorno di Cristo. Non possiamo approfondire, andiamo subito alla verga di Aaron, ancora una volta espressione di unzione, unzione che lo Spirito Santo sta spandendo in tutto il mondo, unzione espressione di vita che sta traboccando in quelli che stanno scoprendo lo Spirito Santo nella loro vita. Ed è quello che stai scoprendo, è quello che lo Spirito Santo sta generando dentro di te. L'arca aveva un grande significato e aveva una grande analogia con Gesù, perché tavola della legge, santità, cioè tavola della legge, santità, via di santità, e Gesù è la via. La manna, parola di Dio, la parola è verità, Gesù è verità, io sono la verità, la via, verga di Aaron, unzione, vita. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Ma queste tre realtà sono ancora dentro ognuno di noi. E voglio concludere questa prima parte di studio introduttivo con un verso in Esodo, al capitolo 25, e poi dice al verso 22: qui io mi incontrerò con te, qui io mi incontrerò con te, e sul propiziatorio fra i due cherubini io ti comunicherò tutto quello che avrò da darti o da dirti per i figliuoli di Israele. Qui io comunicherò con te. È molto importante, fratelli, scoprire là dove Dio sta cercando di comunicare con te. Anzi, non dico sta cercando, sta comunicando dentro di te, nella arca, nella presenza di Cristo, in questa nuova dimensione che Dio ha messo nella tua vita. Dio sta già comunicando. Il problema è che noi siamo sintonizzati sulla nostra dimensione sensoriale, sulla nostra dimensione mentale o fisica, ma solamente se ci sintonizziamo su questa dimensione interiore la scopriamo. Qui, in questa dimensione, in questa unione fortissima che c'è tra Dio e te, lì non ci sono interferenze di comunicazione. Noi abbiamo avvicinato questo affare poco fa e abbiamo visto che tutte quelle interferenze che c'erano quando questo trasmettitore si trovava là si sono attenuate, ma è lo stesso. Dio ti ha avvicinato in una maniera meravigliosa al suo cuore. Dio si è stretto proprio con te, e non si è stretto con il tuo corpo, non si è unito con il tuo corpo in un certo senso, non si è unito con la tua mente, ma è diventato una stessa cosa con la tua realtà spirituale, con il tuo spirito, proprio perché non ci fossero interferenze. E purtroppo le interferenze ci sono, e sono nella distanza della nostra mente da quegli isolanti. Sono determinate che tante volte nella nostra mente ci sono tante false immagini, tanti pregiudizi che abbiamo anche su Dio. Sapete che molte persone non stanno credendo veramente che Dio le ama. Lo dicono tanto per, ma non credono veramente di essere oggetto dell'amore di Dio, perché stanno vedendo ancora un Dio che gli sta chiedendo troppo, perché stanno vedendo un Dio quasi che non gli vuole dare niente. Ma com'è possibile, Signore, che tu mi ami se ancora questo è così, e mia suocera è così, e quello di là, e quello di sopra, e quello di sotto? Piano piano, altro che pensare di essere oggetto dell'amore di Dio, stanno dentro dicendo: ma Dio non mi capisce, ma Dio non solo ti capisce, ma Dio ha messo dentro di te una sorgente di libertà, di pace. E lo Spirito Santo vuole farti vedere che Dio è in te molto più vicino di quando tu non pensi. E allora, se ti sintonizzi, se ci possiamo sintonizzare, e la lode, ecco perché diventa una forma di sintonia fine con la realtà di Dio, ma non una sintonia chissà dove, ma una sintonia con il nostro spirito, con il luogo santo, con il luogo della vita, dell'unzione che è dentro di noi. E che nella misura in cui ci sintonizziamo scopriremo che lì Dio si incontrerà con noi. ma si incontrerà con noi, non nel senso che non è con noi, ma si incontrerà con la nostra consapevolezza, perché se Dio è dentro di te e tu non lo incontri, a che serve? Sei un tesoro meraviglioso dentro di te, ma tu non lo puoi scoprire, non lo puoi usare, a che ti serve? Ma c'è, ecco perché la lode, l'adorazione è qualche cosa volta ad incontrare, a entrare in questa sintonia, a scoprire che Dio ha già operato dentro di te qualcosa, ha già messo questo territorio meraviglioso, ma da questo territorio, da questa presenza, da questa stazione di amore che è stata messa in te, cominciare a ricevere delle trasmissioni nuove. Non le trasmissioni che puoi ricevere dai tuoi sensi, non le trasmissioni più distruttive che ricevi quando accendi un telegiornale magari, o quando vedi quello che succede nel mondo, ma buone notizie dal tuo di dentro, se solamente ti puoi sintonizzare e lasciare che lo Spirito Santo ti illumini e ti guidi a questa consapevolezza. Amen.